Ben ritrovati con Cinzia che danza, addirittura, vedi, la musica di Maracanã che ti fa danzare. Stanno per arrivare gli ospiti, quindi continuate e preparate già le vostre domande al 331-8200-213.
Riprendiamo il filo dei nostri messaggi. Sì. Salvare Fonseca, non gli prendono Smalling, si rompe Zaniolo, non può far giocare Dzeko e la colpa sarebbe sua? Tifosi ingrati ci scrivono, effettivamente, insomma, qualche alibi ce l'ha Fonseca.
Sì, sono d'accordo. Intanto siamo anche in diretta Facebook, quindi salutiamo gli amici di Facebook e preparate anche le vostre domande. Sì,
siamo partiti
su Facebook. È simpatica la cosa. Ci siamo. Oh. Andiamo a presentare il terzetto e vi ricordo diretta Facebook, quindi potete farci le domande anche attraverso il social della radio in questo momento.
Ieri sera poi ci hanno messo in tantissimi su Facebook.
No, veramente, bel risultato e siamo contenti. Grazie, veramente.
Sfondato.
Sta buona, subito che sta là. Dai, presentiamo gli ospiti.
Diamo il benvenuto e il buongiorno a Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Simone.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ciao ciao.
Ciao Simo, ben trovato.
Grazie.
Diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo, che è ancora a Capri o è tornato?
Guarda come si impiccia.
Sono tornato, purtroppo, sono tornato ieri. Buongiorno a tutti,
ciao,
ragazzi.
Ciao, ciao.
Ciao Daniele, ben trovato. Ciao Daniele, ciao.
E poi diamo anche il benvenuto a Fabio Bazzani.
Oh, che è un po' che non lo sentiamo e mi fa tanto piacere. Ciao Fabio.
Buongiorno,
ciao,
buongiorno.
Ciao.
Come
buongiorno
stai? Come stai, ciao, Fabio?
Tutto bene, grazie. Dai, tutto bene, tutto bene.
Allora Fabio, voglio aprire con te. Dai, ti abbiamo presentato proprio insieme a Daniele e Simone. Parto da te perché è un po' che non ti sentiamo. Allora, andiamo un po' sulla giornata appena trascorsa, aspettando Milan-Bologna. Dai, un tuo pensiero. Dai, vi do un libero pensiero in apertura. Dai, vai.
Ma la giornata credo che, insomma, si possa, come posso dire, illustrare con chiaramente ieri sera una prova convincente della Juve di Pirlo, senza dare dei giudizi definitivi, perché credo che sia in bene che in male in generale non si possano dare, però è chiaro che era la novità che tutti aspettavano e credo che al di là del 3-0 si è vista una squadra disponibilissima alle idee dell'allenatore, che mette in campo tanta qualità e questo gioco nuovo che vuol fare Pirlo. Ma quello che mi ha colpito, ma credo che era anche innegabile che ci fosse inizialmente, la grande disponibilità della squadra nei propri confronti. Poi è chiaro che il giudizio sarà rimandato più avanti, quando magari anche la fase difensiva verrà sottoposta a test più probanti, perché è chiaro che la Samp ieri, soprattutto nel primo tempo, ha messo poco in difficoltà la Juventus. Poi per il resto un bellissimo Napoli l'ultima mezz'ora, quando Gattuso ha forzato la partita mettendo dentro questo ragazzo davanti e togliendo un centrocampista, cosa che però chiaramente ha tenuto a sottolineare che oggi non è pronto il Napoli a sostenere per 90 minuti. E poi, insomma, la conferma, io ho visto la partita del Sassuolo, di un Sassuolo che mi ha impressionato tantissimo come gioco il primo tempo, ha pagato solo il fatto, secondo me, di non aver finalizzato tanto, perché poteva andare in vantaggio con almeno con due gol, e poi è stato costretto a pareggiare alla fine. È un esordio del Crotone sfortunato, che secondo me deve un attimino strutturarsi ancora per poter fare il campionato di Serie A, perché è chiaro che si vede che è un po' a lavoro in corso, ha giocato con gli stessi principi della Serie B, quindi con una difesa molto alta, con il fatto di andare sempre in avanti, però è chiaro che, insomma, la Serie A è un'altra cosa, quindi è chiaro che il Crotone deve lavorare per essere pronto per la Serie A.
Daniele Garbo.
Allora, fra un centravanti e un portiere, provo a fare il centrocampista. Allora, diciamo che
puoi anche fare il difensore. Diciamo,
anche io ero un difensore, una pippa, ma ero un difensore, in effetti. Era
numero uno, vai Daniele.
Allora, diciamo che sono d'accordo con quello che ha detto Fabio. Io credo che sia troppo presto per dare giudizi sulla Juventus e troppo poca Sampdoria per rendere credibile la prestazione dei bianconeri. Detto questo, è evidente che c'è una disponibilità assoluta di giocatori della Juventus riguardo al nuovo allenatore, che evidentemente è entrato molto bene nelle teste dei giocatori, e questo mi sembra un primo passo molto importante. Dopodiché, per esprimere giudizi più credibili, bisognerà aspettare prove più attendibili, ripeto, e quindi bisognerà vedere come supererà eventualmente le prime difficoltà. Ma credo che l'approccio sia molto buono sia da parte sua sia da parte della squadra, e questo mi sembra molto evidente, è apparso chiarissimo ieri sera. Un'altra cosa che mi ha colpito, devo dire, della prima giornata di campionato è il pateracchio che hanno combinato a Verona, ha combinato la Roma, poi in realtà la società, non Fonseca ovviamente. Cioè, se Dzeko è veramente destinato alla Juventus, lo lasci a casa, non lo convochi, fine del discorso. Portarlo in panchina per non farlo giocare mi sembra una cosa ridicola, perché tu lasci in panchina il tuo miglior giocatore, sì, con il risultato sì, che non vinci una partita che avresti potuto vincere, perché se al posto di qualcun altro ci fosse stato Dzeko, magari in certe occasioni poteva essere gol. Quindi un errore clamoroso, un pateracchio incredibile, inspiegabile. Io capisco che la
l'ha preservato, ha detto, eh? L'ha preservato, non si capito, sa per chi, però l'ha preservato.
Secondo me l'ha preservato
per, anche perché
per la partita successiva contro la Juventus. Perché qua la situazione si allontana, si allontana.
Sì, perché pare che la Juve vada su Morata, esatto, adesso. Se la Juve tira su Morata, a quel punto Dzeko rimane. E quindi a maggior ragione la Roma deve essere arrabbiata per non averlo fatto giocare a Verona, secondo me.
Braglia.
Ma io dico,
a chi vuoi dedicare il tuo pensiero proprio così in apertura?
Io lo dedico alla nuova gestione di Pirlo, perché Pirlo mi è piaciuto, al di là che condivido l'idea di Daniele e di Fabio che è presto per giudicare, però la capacità di osare di un allenatore nuovo, di osare nel senso di lanciare anche giovani che meritano di essere lanciati e che hanno le qualità per poter fare bene nel campionato italiano, tipo Frabotta e un centrocampista, Mac, non mi ricordo più il nome.
McKenny.
Però io credo McKenny. Ecco, io dico che questa innovazione nel campionato italiano, nel campionato italiano questa innovazione di idee secondo me ci vuole, perché andando sempre dietro alla stessa metodo organizzativo, il calcio italiano non ce la fa più a sostenere i costi di acquisto dei cartellini degli stranieri, e ben vengano un discorso di ritornare un attimino a quella nazionalità che tanto ci aveva contraddistinto in passato.
Quindi puntare più sui giovani. Quindi non ti piace molto allora il disegno dell'Inter di Conte, che invece non è che punta molto sui giovani?
No, non mi piace, ma allora se hanno i soldi, io ho già detto nella tua trasmissione che gli unici che hanno i soldi mi sembra che siano i cinesi con Zhang nel campionato italiano oggi, che hanno la possibilità di investire cifre e capitali, e l'Inter deve vincere a tutti i costi, perché diciamo che quello che è stato lo sfogo di Conte alla fine dell'anno scorso è quello che c'è stato tra la società e Conte, è lampante che l'Inter ha sposato l'idea di Conte e quindi deve spendere soldi per acquistare giocatori. Però il calcio italiano in questo modo va comunque a morire, perché dal 2003 a oggi siamo tredicesimi nel ranking UEFA, e una squadra italiana, la miglior squadra italiana che ha vinto 9 scudetti, e dal 97 che a livello internazionale non vince più nulla. Un pensiero io lo farei.
Bazzani, sei d'accordo anche tu?
Ma sì, è chiaro che insomma ormai che Conte vuole giocatori sicuramente più pronti, e quindi necessita di gente che ha già del vissuto alle spalle, quindi è chiaro che va in controtendenza sul fatto dei giovani. Però credo che anche lì, nonostante magari l'Inter possa dover spendere qualcosa di più, però abbiamo visto come anche loro, è chiaro, Vidal l'hanno preso ma hanno aspettato la rescissione con il Barcellona, cioè, quindi è come se prendessero chiaramente un parametro zero. Cioè, anche l'Inter deve fare i conti, credo, come tutti oggi, con questa situazione che fa girare pochi soldi, e se non hai soldi necessariamente devi avere le idee. Io credo che, tornando al discorso di Frabotta, ha sfruttato l'occasione che in quella fascia la Juve si è trovata senza giocatori, con l'infortunio alla fine di Alessandro. Frabotta è un ragazzo che, io essendo di Bologna, l'avevo seguito qui nella primavera del Bologna, nella sfortunata retrocessione della primavera di 2 anni fa, se non sbaglio, ma faceva già intravedere cose importanti, era pronto per fare i professionisti. È chiaro, da qui a essere titolare nella Juve credo che non l'avrebbe mai pensato neanche lui, però è capitata l'occasione, Pirlo l'ha messo dentro e Frabotta ha fatto il suo. È chiaro, ha fatto il suo, agevolato anche dal fatto che c'è una squadra che lo vedi, che è disponibile, che si aiuta, che è pronta a sposare in pieno le idee dell'allenatore. E quindi anche per il ragazzo, non voglio dire che è stato più facile, ma è stato un inserimento meno traumatico.
Pirlo gli ha dato fiducia e lui poi l'ha, ripagato in campo.
Ha fatto le cose semplici senza diciamo così complicarsi la vita più di tanto. Se, Cinzia, volevo chiedere, siccome Daniele Garbo ha anticipato un po' il tema Fonseca, Roma, Daniele, tu che insomma la piazza romana la vivi, visto stiamo leggendo queste cose di Allegri,
sì,
che
ma,
succede?
No, non solo, poi diciamo questa cosa perché è pronta la buona uscita del Barcellona per Suarez, quindi potrebbe accasarsi da Simeone e si libera, se si libera Morata, cioè Morata va via,
cioè ha fatto
lascia...
tutta sta cosa per andare, capito? Da Simeone, cioè è venuto qui e fa te per andare da Simeone e fa venire Morata alla Juventus, era...
capito? Quindi questa è la situazione e se è così Dzeko dovrebbe rimanere in giallo rosso.
Oh, in giallo rosso e ci rimane pure Fonseca, Daniele, perché insomma stiamo leggendo di Allegri, sai, ballando ballando l'altra sera ha detto una frase e l'ha buttata lì. Da lì è successo una cosa, guarda, che non ti dico,
Non l'avesse mai detto.
Non l'avesse mai detto. Allegri, Roma, vediamo, ha risposto.
Ma sì, io credo che lui abbia voglia di tornare in panchina, su questo non ci sono dubbi, perché è rimasto fermo troppo a lungo, non ha trovato una squadra, pensavo che all'inizio di questa stagione avrebbe trovato collocazione, invece non l'ha trovata. Certo che sarebbe curioso che la Roma esonerasse Fonseca dopo due giornate, voglio dire, una proprietà che si presenta così secondo me non merita grande credito, perché a quel punto allora se tu pensi che non sia l'allenatore giusto, e comunque c'è già una persona che vive la Roma già da anni, che è l'amministratore legato, Chienga, voglio dire, tu a questo punto esoneri all'inizio della stagione Fonseca, se non credi sia l'allenatore giusto, e chiami Allegri, voglio dire. Se la Juve dovesse battere la Roma nella seconda giornata del campionato, a quel punto lì tu cacci Fonseca, con quali colpe? Spiegami, con quali colpe? Quando tu gli hai imposto di non schierare il miglior giocatore che aveva a disposizione, era Dzeko, a Verona.
Però scusami Daniele, io sono d'accordo con te, voglio sentire anche Bazzani e Simone Brà, però ti lancio questa. Siamo d'accordo che sarebbe ingiusto esonerarlo almeno la seconda giornata, però se c'è Allegri in questo momento libero e lui manda dei segnali, io nuova dirigenza che sono arrivato adesso, c'è questa opportunità, Fonseca non ha iniziato bene, c'è questa situazione, perché non provarci adesso? Faccio un po' l'avvocato del diavolo, non dico che sono d'accordo, però la butto lì, perché non provarci adesso in questo momento?
Sì, ma io voglio capire, allora, questi americani secondo me non sanno ancora nulla della Roma, o sanno molto poco, quindi come fanno a valutare negativamente Fonseca e chiamare un allenatore dopo due giornate? Non capisco la ratio di questa cosa. Forse hai ragione tu, forse è giusto fare così, per carità, non dico di no. Allegri a me piace, devo dire, come allenatore, ritengo sia uno dei migliori allenatori d'Europa, quindi sarebbe sicuramente un eccellente acquisto, ma trovo difficile motivare il licenziamento di Fonseca, onestamente. Dopodiché nel calcio abbiamo visto che
di tutto può succedere, di tutto.
Non mi meraviglia di niente, mi meraviglio di niente.
Simone, stavi dicendo qualcosa, tu che conosci bene Allegri?
No, mi sono messo a ridere.
Perché?
No, per la volta c'è rispetto all'idea di Daniele, miglior allenatore d'Europa. Io dico che Allegri ha trovato comunque bravo, per amor del cielo. Però se fosse il miglior allenatore d'Europa non starebbe
fermo. No, uno dei migliori. I migliori, non ho detto il migliore, uno dei migliori ho detto.
Uno dei migliori, Dani. Il problema è che non starebbe fermo così tanto tempo se fosse stato uno dei migliori. Qualche squadra in giro che aveva bisogno di un allenatore c'era. Il problema è che secondo me Allegri non andrà a Roma, per il semplice motivo che Allegri vuole essere sicuro di avere una squadra e una società dietro che lo supporta. Adesso a Roma, come giustamente hai detto tu, i nuovi proprietari che nulla conoscono del calcio italiano, secondo me, per allestire una squadra competitiva e che sia all'occorrenza, all'altezza di probabilmente all'altezza di quello che può essere un risultato sportivo e il fatto di metterci la faccia da parte di Allegri, secondo me Allegri a Roma non ci va.
Bazzani, Fabio?
Ma io credo che insomma è normale che questa proprietà della Roma a questa età sia tutta da scoprire, quindi è chiaro che dobbiamo stare a vedere. Gli allenatori credo che dipendano tantissimo dalla proprietà della società che hanno alle spalle, al di là della bravura che hanno, e stiamo parlando di Allegri che è un grandissimo allenatore, ma come tutti gli allenatori di questa fascia, seppur grandi allenatori, devono avere comunque alle spalle la fortuna di avere una società che in qualsiasi momento faccia sentire la propria forza, la propria presenza, che li tuteli in determinate situazioni. Quindi, adesso, tornando in mezzo a Fonseca, io credo che insomma due giornate sono poche, nonostante ci sia Allegri sul mercato, che è un grande allenatore, però mi sembrerebbe un segnale veramente contrastante, perché allora se hai dei dubbi su Fonseca, se non ti piace...
Lo potevi fare
anche prima, cioè, non certo. È che lo fai adesso perché c'è questa questione di Zeko, cioè, il problema è se una società e una proprietà crede in un allenatore, e poi sappiamo che i tempi sono stretti anche quando uno ci crede, perché dopo sono i risultati. Però qui siamo alla seconda giornata, il punto è: credo in Fonseca o non credo? Ma questo secondo me deve essere a prescindere, perché c'è Allegri libero.
Cioè, era un problema
anche se non c'era Allegri libero o un attore di quel livello e tu non ci credevi, la soluzione devi trovare lo stesso.
Sì, il problema è questo. Allora, qualche messaggio, dai, sì. Qualche domanda degli ascoltatori al 331-8200-213.
Arian da Milano ci scrive: si vede la differenza di mentalità del calcio italiano con quello inglese. Il Tottenham ha fatto sempre giocare Eriksen anche se doveva venderlo all'Inter. E si riferisce ovviamente al fatto che Fonseca non abbia fatto giocare Dzeko.
E poi però cioè, richiama Eriksen, che arriva Vidal. Che succede secondo voi? Così, un giro sull'Inter, dai. Simone, Braglia.
Che succede? Se arriva Vidal, l'Inter quest'anno ha le coppe anche da giocare. Serve comunque una rosa nutrita e con magari due giocatori per ruolo. Quindi non è detto che non possa eventualmente Eriksen servire. È detto anche che comunque l'Inter, secondo me, per discorsi finanziari e quant'altro, e per questioni di bilancio, anche se hanno i capitali da investire, i cinesi, debba vendere qualche pezzo, e non è detto che Eriksen possa essere una delle pedine che metteranno sul mercato.
Daniele?
Credo che Conte non abbia più alibi, perché questa Inter che sta nascendo è la sua Inter, i giocatori li ha scelti lui, a cominciare da Kolarov, che è un giocatore di 34 anni che alla Roma faceva la panchina ultimamente, quindi si assume una responsabilità molto pesante Conte, e credo che quest'anno la società non gli potrà perdonare errori, nel senso che è condannato a vincere, deve vincere qualcosa, deve vincere lo scudetto, io penso. Altrimenti il suo lavoro rischia di essere vanificato dopo 2 anni, ha un contratto di 3 anni e potrebbero anche separarsi se non arrivassero i risultati. Quindi io credo che bisogna ancora aspettare a dare il giudizio definitivo, perché ovviamente il mercato finisce il 5 di ottobre, quindi da qui al 5 di ottobre è ancora lunghissima, quindi l'Inter farà sicuramente ancora operazioni importanti, io credo. Però sicuramente Conte parte questa situazione. Io sono convinto che a lui non sia mai piaciuto Eriksen, lo sappiamo, non era il giocatore che voleva Vidal, è arrivato Eriksen, non gli piace il trequartista, tanto è vero che l'ha schierato a volte in alcune partite meno importanti, ma nelle partite decisive non lo schierava. Quindi io credo che l'Inter probabilmente cercherà di venderlo, ma il problema è che lo vende e ci rimetterà dei soldi, perché non prenderà più i soldi che l'ha pagato, io credo. Quindi anche questo è un problema in più. Quindi tenersi Eriksen per poi avere un giocatore scontento che all'allenatore non piace, non è una cosa semplice, secondo me.
Comunque il fatto che a Conte non piaccia Eriksen non depone a suo favore.
Fabio Bazzani.
Lo possiamo dire.
Fabio.
No, ma non piaccia. Non, credo che non sia il giocatore che entra nella sua testa per il tipo di gioco che intende, poi non è che credo che ne discute le qualità tecniche, però nel contesto di un Inter che gioca questo 3-5-2 dove difficilmente si trasforma in 3-4-1-2, ma sono gli interni di centrocampo che vanno a occupare quelle zone di rifinitura, lui preferisce giocatori dall'inserimento come Vidal che non trequartisti puri. Questo credo che sia stato l'abbiamo visto tutti, no? Perché sennò Eriksen veniva più utilizzato. E quindi io credo che, collegandomi anche a quello che diceva Simone, facendo anche un discorso proprio di bilancio di conti, se l'Inter avrà una proposta sul piatto per Eriksen, secondo me Eriksen non mi meraviglierei che partisse e l'Inter monetizzasse anche facendo magari una minusvalenza. Però io credo che nelle caratteristiche del 3-5-2 di Conte lui vuole Vidal è arrivato, e quindi Eriksen sarebbe molto sacrificato. Poi con questo non voglio dire che se rimane a volte non può forzare la situazione. Vidal in una partita offensiva può giocare anche nei due mediani, Eriksen tre quarti, però sarebbero tutte forzature di una partita, di uno spezzone e adattamenti. Il 3-5-2 di Conte è chiaro che prevede un centrocampista come Arturo Vidal.
Cinzia, approfitto, prego, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Sentivo qualcuno... No, io approfitto ancora di parlare un po' di tattica, perché questa situazione dei giocatori, di come mettere in campo, mi richiamo un po' al Napoli. Voglio riandare a Napoli perché ieri abbiamo visto l'ingresso in campo di Osimhen, come ha giocato lì davanti come punta, cioè Mertens anche. Come si potre, cioè per fa, si po- possono giocare insieme, e per giocare insieme come, che tipo di atteggiamento tattico bisognerebbe adottare? Lo chiedo a Fabio, no? Perché insomma l'idea di inizio da Fabio Bazzani, l'idea di Gattuso è quella del 4-3-3, no? Però ieri abbiamo visto insomma Mertens lasciarlo fuori non è facile, perché segna
anche
comunque,
Osimhen lasciarlo
è anche
fuori.
Osimhen, quindi che dici, Fabio? Si potrebbe andare incontro ad una...
No, ma Rino ci ha aiutato lui anche a capire, perché in conferenza post partita ha detto che lui sa bene che ha un potenziale offensivo devastante, e sapeva anche che questo ragazzo Osimhen entrando mezz'ora poteva spaccare la partita. Il problema è che oggi non è pronto a supportare per 90 minuti quattro giocatori di quel genere con due centrocampisti che sono Fabian Ruiz e Demme, quindi comunque di costruzione, di tecnica. Ecco, non coi polmoni di Rino, ecco, per intenderci, quindi con la sostanza di Rino, perché se vuoi sopportare quattro giocatori offensivi come Insigne, come Lozano, come Mertens, come chi c'è, insomma, al di là di chi fa giocare, è normale che i due in mezzo devono sottoporsi a un lavoro, tra virgolette, molto più massacrante. Fabian Ruiz e Dembe sono dei bravissimi impostatori, Dembe magari un po' più anche incontrista, però ripeto, non ci sono i due.
Forse manca un mediano, Fabio,
sì,
lì in mezzo, un mediano,
certo,
in più.
Certo, assolutamente, perché è chiaro che se tu dai la palla offensiva ai quattro davanti, come per dire, so che lì succede sempre qualcosa, perché ho qualità o fisicità o profondità o tutto, è chiaro che i due in mezzo devono far arrivare la palla velocemente a quelli avanti, ma devono essere anche più preposti al recupero palla, a percorrere più metri, perché poi in ampiezza vai a perdere un giocatore, no? Se togli un centrocampista. E devi avere due giocatori di volume, ecco. E io credo che Rino stia facendo questo ragionamento, perché poi sai, dopo è bello quando la palla ce l'hai davanti, ma poi sappiamo che se non trovi gli equilibri giusti diventa complicato.
Sì, Fabio,
questo...
Fabio,
sì.
Fabio, però
sì,
Fabio,
sì, sì.
Tu sai che comunque Ringhio poggia a livello tattico, poggia il fatto, come giustamente hai detto tu, di un agonismo esasperante, quasi massacrante. Siccome quest'anno comunque Fabio si giocherà in un campionato molto concentrato, probabilmente il fatto dell'essere di quello che richiede Ringhio e i suoi giocatori diventa veramente massacrante, il pressing assoluto anche da parte delle punte, quindi non è detto che debba per forza prendere un mediano in mezzo al campo se le punte si adattano a quello che vuole lui, sia chiaro.
No, difatti, secondo me non deve prendere un mediano, però se non prende appunto un mediano con le caratteristiche di incontrista aggressivo, secondo me l'atteggiamento ottenuto ieri per 30-35 minuti lo potrà tenere a partite iniziate, in determinate partite, lo potrà tenere una partita, ma non potrà essere il modulo definitivo, perché non puoi fare 30 partite con i quattro avanti e due centrocampisti con le caratteristiche di Fabian Ruiz, di Zielinski o di Demme, secondo me. Quindi chi vuole vedere sempre i quattro avanti come modulo fisso, secondo me è impossibile che lo faccia. Ma te l'ha spiegato Gattuso stesso, che vede tutti i giorni i suoi in allenamento. Quindi io credo che il modulo del Napoli di partenza sia sempre un 4-3-3.
Sì.
E poi quando dovrà forzare la partita o in determinate partite che Rino ottiene, che Rino ritiene opportuno, potrà giocare anche 4-2-3-1. Ma da qui a dire, per i 30 minuti che ha fatto ieri a Parma, che il Napoli si deve trasformare in una squadra che giocherà sempre 4-2-3-1 con quattro giocatori offensivi.
Sì, ho capito, chiaro.
In mezzo, per me ce ne passa.
No, è chiaro quel discorso. Daniele, Garbo?
Ma allora, è vero che non giocava titolare ultimamente, ma comunque Allan non c'è più nel Napoli e secondo me è il tipo di giocatore di cui ci sarebbe forse bisogno al giorno d'oggi. Non è stato rimpiazzato, mi sembra, no? È evidente. Nel 4-2-3-1 Allan è assolutamente uno dei due, no? È evidente. Detto questo, Osimhen secondo me è un giocatore che ha buona prospettiva, grande fisico, però è più adatto, mi sembra, negli spazi ampi, soprattutto quando giochi magari nelle ripartenze. In una partita contro squadre chiuse in casa, anche se poi adesso giocare in casa o fuori senza pubblico praticamente non è che cambi molto, però ecco, se tu trovi una squadra chiusa, un giocatore come Osimhen voglio vederlo con le difese che, che non gli lasciano spazi, che non lo fanno girare e così via, perché è un giocatore molto imponente dal punto di vista fisico, ma molto forte in progressione, non so, sugli spazi stretti, ecco, tutto qui. Ma questi sono problemi che deve risolvere Rino, evidentemente saprà meglio di noi come risolverli, immagino.
Sì, è il suo compito,
che problema,
Fabio.
Che
dicevi,
problema
Fabio?
Che c'ha?
No, dico che magari può chiaramente modificare quello che è l'atteggiamento della fase di non possesso nel momento che ha questo ragazzo. È chiaro che questo ragazzo si esalta negli spazi. Questo cosa presuppone? Presuppone che se magari ce l'hai in campo e vuoi appunto creargli degli spazi, nel recupero palla, invece che andare a prendere altri gli avversari, ti raccogli più 30 metri dietro e quando la recuperi c'è il campo da attaccare. C'è cosa che Gattuso faceva già anche prima di avere questo giocatore, perché alternava il pressing alto anche a raccogliersi nella propria metà campo e fare densità. A maggior ragione se hai questo ragazzo davanti, sfruttare gli spazi nella fase di non possesso, puoi arretrare un po' di più, fare densità e per riattaccare poi gli spazi con lui.
Allora, ci dobbiamo fermare. Io saluto e ringrazio tanto Fabio Bazzani per essere stato con noi. Ci fa molto piacere, mi ha fatto piacere ritrovarti, Fabio.
Ciao.
Anche a te buon proseguimento, un abbraccio a Fabio Bazzani. Allora chiedo invece a Daniele Garbo e a Braglia, è stato un po' con noi, ci facciamo una chiacchierata, rispondiamo un po' di messaggi, sentiamo un po' di audio degli ascoltatori, va bene?
C'è anche una notiziola.
C'è anche la cosa di Donnarumma.
C'è la notizia pure.
Una notizia.
Vai, che notizia?
Nardella, ha parlato Nardella, il sindaco di Firenze. Riaprire gli stadi può essere un problema. Mentre l'Europa ritorna nell'emergenza Covid, in Italia riaprono parzialmente gli stadi. Condivido la perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era così necessario? Lo ha scritto su Twitter.
Ah, vedi, questo ha lanciato. Ne parliamo tra poco. Poi sì. C'è anche una cosa su Donnarumma che volete dire. Simone Baraglia, torniamo tra pochissimo. Piccolo break, dai.